Buongiorno, buon venerdì, è venerdì, apritemi la spiaggia, vi prego. Succederà, succederà, e come se succederà. Dimostriamo di essere responsabili, mi raccomando. Ricordatevi che sarà vietato annegare, perché il bagnino non potrà farvi nessun tipo di respirazione. Se siete inesperti, portatevi il ciambellone, portatevi il salvagente al weekend al mare. Oppure rubate i braccioli al bambino vostro vicino d'ombrellone. Oddio, vicino, se fa per dire. Una volta ho visto una scena di un signore, giuro, che si è infilato i braccioli del figlio, non nelle braccia, perché non gli entravano, ma se li ha infilati nelle caviglie. Che te lo dico a fare, cioè, a momenti mi annegava in 12 centimetri d'acqua. Benvenuti a casa mia, a casa di Vicky, citofonare Mangone. Fra pochi minuti il tempo di una canzone, al citofono suonerà Eugenio Finardi e la canzone è la sua, Milano chiama. E come fai a stare fermo? Come fai a non battere il ritmo con un piede, ma anche con un solo dito? Milano chiama, Eugenio Finardi. Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Eugenio.
Buongiorno.
Vedi, noi stiamo bene, tu stai bene? Siamo tutti in salute?
Sì.
Bene, meno male.
Devo dire che sì, bene.
Vedi che succede a stare chiusi in casa? Mai sentito niente più incalzante negli ultimi 3 mesi? È fortissima questa Milano chiama, questa è la zampata del leone.
Ma sì, ho visto che tutti cantavano canzoni molto dolci, molto intime, e il silenzio, la quiete, anche lo stare in famiglia in questi tempi... Però io avevo voglia di cantare anche così, un urlo al mondo, ci siamo, ce la faremo.
Milano chiama, insomma, parole chiare, qua non può esserci fraintendimento.
Sì, infatti è un messaggio molto semplice, alcuni mi hanno accusato, un amico di mia figlia ha detto, ma questo è sprecato con il tempo. Sì, ho voluto volutamente, come dire... puntare a, credo che questo evento mondiale, no? questa tragedia che sta colpendo tutti, con il lavoro o con la malattia,
certo,
che però crea questa condivisione veramente planetaria, la prima volta che un evento viene condiviso a livello planetario, proprio peggio delle Olimpiadi.
Senti, tu sei stato molto, molto attento durante il lockdown, durante la quarantena, tutto quello che il mondo, no, diceva di noi. Tu dici Milano chiama, l'Italia chiama, il mondo risponde, ma non hanno risposto subito, però, cioè, voglio dire, qualche risposta.
Lo rifletto,
infatti.
Ha avuto, mentre la musica è nata così, proprio in... devo dire miracolosamente, fai conto un pomeriggio, cioè, la musica è stata creata. Quando l'ho incisa, in quel momento lì in particolare arrivavano i dottori da Tirana, i dottori, quello mi ha fatto veramente impressione, no? I dottori dalla Cina, eccetera, e l'Europa ci stava voltando le spalle in quel momento.
È vero.
E quindi insomma io così d'impulso ho cantato quello, l'abbiamo mixato, sai, è una canzone che è proprio nata nel corso degli eventi, è come tutte le canzoni nel corso degli eventi.
E si sente
chiaramente
comunque.
C'è chi ci ha letto dietro, sono loro che l'hanno mandato. Faccio l'epidemiologo,
certo.
Faccio il cantautore.
Esatto, e lo fai anche molto bene. Milano chiama, allora, canzone nata dal cuore, dallo stomaco proprio, e si sente. Questa canzone qui invece che ci ascoltiamo adesso è la canzone mia e di tutti quelli come me. La radio. Eugenio Finardi a casa mia, a casa di Vicky. Eugenio, tu sei un osservatore molto attento alle parole, attento ai comportamenti, attento alle azioni, guardi, vedi, scruti, studi. Cosa vedi in giro? Quali sono le parole che adesso senti più spesso?
Ma adesso le parole che sento più spesso è tornare alla normalità, che non credo sarà così... In realtà possibile, oramai fare l'amore implica un oggetto terzo da coinvolgere in qualunque occasione. Prendere un aereo vuol dire fare 3 ore di coda e non portare una bottiglietta di profumo.
Ma anche semplicemente andare a fare la spesa vuol dire metterci il triplo di tempo, no?
Appunto, adesso la spesa, le mascherine,
sì,
credo che... credo che le mascherine, non mi sorprenderei se nella prossima settimana della moda ci trovassimo delle mascherine Swarovski a 4.000 euro.
Sì, certo, certo. Cioè, ma già ci sono in giro, sai, già si vede qualcosa. Ah, già sì, qualcuno ha nasato il business.
Perché sai qual è il problema? Per me in realtà la vita non è affatto cambiata. Ho sempre vissuto un isolamento sociale, ho orari diversi dagli altri. Sì. Io cerco il più possibile di essere controcorrente, no? Però adesso c'ho tutta la famiglia intorno.
Eh già. Molti, alcuni dicono che questo momento, il momento che abbiamo vissuto, sia stato un momento di opportunità, no? Per pensare, per riflettere, per riaggiustare anche alcuni equilibri.
Ma deve essere un momento. Deve essere un momento. Pensaci bene, questa pandemia è la è l'urlo, è il Me Too della Terra, capisci? Veramente la madre Terra che abbiamo violentato.
Assolutamente.
Stiamo violentando in ogni modo.
Assolutamente.
Con 3 mesi di pausa abbiamo avuto una primavera pazzesca.
Sì.
La natura, io ho visto una volpe sotto casa mia.
Che meraviglia, mamma mia.
Abitato a Siro, quindi diciamo nella parte esterna di Milano,
sì.
Ma
una volpe, parliamone, infatti.
Cioè, Luci a San Siro, diceva Vecchioni, volpi a San Siro.
Esatto.
A questo punto ho capito.
Ci ascoltiamo ancora la musica di Eugenio Finardi, eccola. Questa è Le ragazze di Osaka, tutt'altra atmosfera, queste suggestioni così oniriche, una canzone che io amo tantissimo, periodo lontano, 1983, Milano chiama, è un'altra storia invece, no Eugenio? Un altro viaggio, la canzone della tua quarantena, il tuo sentire di quel momento lì.
Di quel momento e di questo momento.
E di questo momento, come no?
Perché c'è stato un momento in cui questa quarantena veramente è stata straordinaria, il silenzio, ci siamo resi conto di quanto può essere profondo il silenzio, di quanto può essere quieta una città, di quanto abbiamo dovuto imparare a stare insieme. Io credo che sarebbe un peccato sprecare questa occasione per non cercare di cambiare qualcosa proprio globalmente nel nostro atteggiamento rispetto a questo pianeta. Magari cercando di essere un po' di meno, senza che ci pensi il virus. Non facendo fuori qualcuno, ma magari riproducendoci un po' di meno. Lo dico a Mario Biondi che ha fatto 9 film.
Sì.
Mario, esiste una robina, si chiama profilattico, insomma, ti puoi divertire senza riempire il mondo di bambini, di biondini.
Tu hai pure scritto una canzone, 15 bambini.
Sì, ma quella era una... poi ne ho fatti 3, ho detto no,
basta così.
9, non riesco neanche a immaginare.
9 è un numero importante, è impegnativo, diciamo.
Sì, 9, già con 3 ho voglia di chiudere tutto e andare a Bari. Con 9 credo che mi farei il volontario per un viaggio su Marte.
Comunque guarda Eugenio, in questo periodo di chiusura, di lockdown, sono nate sicuramente tantissime canzoni, ma secondo me nasceranno anche tanti bambini.
Nasceranno tantissimi. Una classe del 2020.
Esatto.
E poi tutti, oddio, tutti dello scorpione.
Tutti
Capricorni, scorpioni, no.
Va bene, Eugenio, io ti ringrazio per
te lo dico da cancerino.
Sono anch'io del cancro. Io sono...
Di che giorno?
10 luglio.
Io il 16.
Ecco. Voglio dire, il nostro è un segno meraviglioso, diciamolo.
È il migliore.
Ecco, va detto.
Per la musica è il migliore.
va detto. Grazie per il tuo tempo speso con noi, Eugenio Finardi. Continua a far cose belle.
Grazie a te, un abbraccio a tutti.
Ciao. Certo, Eugenio Finardi di Grinta ne ha da vendere. Io lo ringrazio ancora per essere venuto a trovarmi qui a casa mia oggi. E vedete che come non siamo, come non sono tutti uguali. Cioè, lui da questo momento difficile di chiusura, di isolamento, ha tratto grande ispirazione. Ha scritto questo pezzo che abbiamo ascoltato prima insieme a lui, dal titolo Milano Chiama, un pezzo veramente molto carico. Però non tutti dal lockdown si sono fatti ispirare. Per esempio Vasco ha detto che lui in quarantena zero proprio, cioè non è riuscito a scrivere neanche la lista della spesa, dice niente, sono troppo attonito, sono frastornato, sono allibito, sono incantato da questa situazione. Poi ha raccontato di come si sia sentito crollare proprio il mondo addosso quando ha capito che i suoi concerti della prossima estate sarebbero saltati. Dice: per me fare concerti è importante anche dal punto di vista psicologico, io per fare concerti mi devo tenere in forma, non mi devo lasciare andare, è proprio un motivo per svegliarmi la mattina, e senza i concerti mi casca un po' tutto. Poi però ha detto anche di aver preso la cosa di petto, dice: mi sono detto va bene, saltiamo un anno e pensiamo a non ammalarci, che voglio dire, mi sembra la cosa più saggia da fare, no? Ma insomma, ma Vasco lo è, saggio. Non solo parole, Gianluca Grignani, e non solo parole, ma anche e soprattutto, aggiungo io, fatti. E sempre a proposito di Vasco e di quanto questo periodo di chiusura l'abbia demotivato, quantomeno nello scrivere, ha raccontato invece una cosa molto interessante a proposito della crisi conseguente al lockdown che ha colpito il mondo della musica. Non è della sua situazione, ovviamente, a preoccuparsi, piuttosto quella dei lavoratori, no? Che di solito stanno dietro alla preparazione di grandi eventi. E ha raccontato che con altri artisti come la Pausini piuttosto che Jovanotti aveva pensato a un intervento concreto. Dice: avevamo pensato di fare un fondo di solidarietà dove noi artisti avremmo, ognuno secondo le proprie sensibilità, depositato delle cifre, però poi non se ne è fatto niente perché l'organizzazione era troppo complessa, troppo complicata. E allora è successo che ogni artista ha pensato ai propri lavoratori. Vasco ha pensato alla sua squadra, dice, una trentina di persone, e così ciascuno alla propria, così siamo sicuri che quello che facciamo arriva. A casa di Vicky citofonare Mangone, parliamo di vacanze. Voi ci andrete in vacanza? Ecco, se lo farete, mi raccomando, ce lo siamo già detto, no? Ripartite da noi, si riparte da noi, dall'Italia. Quest'anno vacanze rigorosamente italiane. I travel blogger ci suggeriscono tante mete, ci suggeriscono tante località da visitare, e voglio dire, in Italia non si ha che l'imbarazzo della scelta. Allora sentiamo il vocale di Simonetta Clucker che oggi ci racconta il Gargano.
Ciao Vicky, ti porto al Gargano in Puglia per un viaggio di mare, ma anche natura, cultura e buon cibo. Da non perdere la foresta umbra all'interno del Parco Nazionale del Gargano, del quale tra l'altro fanno parte anche i laghi costieri di Lesina e Varano, una zona tutta da esplorare. Non possiamo poi non parlare di mare, consiglio un'escursione in barca alla scoperta della costa rocciosa e soprattutto delle tante grotte accessibili solo da mare. E a proposito di mare, il Gargano è anche il punto di partenza per le vicine isole Tremiti. Gargano è anche tanti bei borghi come Peschici, Vieste e Rodi Garganico, il posto migliore per lasciarsi tentare dalla cucina locale, molti piatti a base di pesce ma anche prodotti da forno, tra tutti il pane con pagnotte che raggiungono i 5 kg di peso. Gargano è anche terra di bufala con mozzarelle che non temono il confronto con quelle di altre regioni italiane. Un viaggio dunque adatto ai buongustai e agli amanti del mare, primi fra tutti i sub che qui troveranno dei luoghi di immersione che sono un vero e proprio paradiso sottomarino. Altra cosa importante per chi ama spostarsi in macchina: il Gargano è a nord della Puglia, quindi raggiungibile più rapidamente. Ti dico solo che da Roma sono circa 350 km, praticamente tutta autostrada. Vi ricordo che sul mio blog, sullestradedelmondo.it, potete trovare tante informazioni sulla Puglia e sul Gargano per approfondire la destinazione. Ciao e alla prossima!
E chissà quale sarà il prossimo viaggio. Grazie intanto a Simonetta Clucker. Che puntata movimentata quella di oggi, cioè c'è un Andy Rivieni qui a casa mia di ospiti, mi piace, non abbiamo mica finito, Così come movimentato deve essere stato anche il reparto malattie infettive. Siamo in un ospedale della Russia, dove lavorava un'infermiera che sotto la tuta anti-Covid praticamente era rimasta in mutande. Dicevo, oh, caldo. Allora, io non credevo che la tuta fosse così trasparente. Ma benedetta ragazza, dai, che si vedeva tutto. Qualcuno ha scattato la foto, qualcun altro l'ha pubblicata e un terzo l'ha convocata in dirigenza. Signorina, non va mica bene, eh? È scattata una sanzione che non vi dico. Libri, letture, mi raccomando, non facciamole mai mancare nelle nostre giornate, ovviamente compatibilmente col tempo che abbiamo, anche se poi la lettura generalmente è una questione di volontà. Mariano Sabatini e i suoi vocali del venerdì, sentiamo il libro di oggi.
Buon pomeriggio Vicky, buon pomeriggio agli ascoltatori, il mio consueto audiomessaggio dalla Torre dei Libri dove vivo in splendido e felice isolamento. Oggi per i miei attacchi di libridine è un autore napoletano che però vive a Bologna, che si chiama Ariase Barretta, e di questo autore vi consiglio il trittico napoletano, come è stato definito, una trilogia di romanzi ambientati a Napoli che sono D'Archene, Psicosintesi della forma insetto e H dalle sette piaghe, che è il romanzo nello specifico di cui vi parlo oggi. Ovviamente il consiglio riguarda tutti e tre i titoli. Sebbene possa trattarsi di realismo di invenzione, questo autore mi ha convinto moltissimo perché dimostra il coraggio estremo, impagabile della verità. La verità bisogna saperla sostenere, oltre al fatto che bisogna rielaborarla. E H dalle sette piaghe fa riferimento a Hector, che è il protagonista del romanzo. Siamo a Napoli, una Napoli per niente stereotipata, senza luoghi comuni, lontano anni luce dai luoghi comuni, e Hector è un ragazzo spagnolo che viene da Madrid per studiare all'Istituto Orientale e qui si imbatte in un mostro, diciamo, in un uomo che lo riduce al paradigma perfetto del suo volere e lo fa soffrire, ma ne parliamo tra poco dopo questa interruzione.
Ci fermiamo e facciamo festa con Pablo. Le feste di Pablo, cara e Fedez, e adesso ancora libri, Mariano Sabatini.
Eccoci, seconda parte del mio audiomessaggio, gli attacchi di libridine su H dalle sette piaghe di Ariase Barretta, pubblicato da, come gli altri tre, D'Archene, Psicosintesi della forma insetto, da Meridiano Zero. Parlavamo di Hector e del fatto che era in completa balia di questo mostro. Emanuele è un professore della facoltà di teologia di cui è innamorato e che lo riduce ai minimi termini. Eppure adesso sono pronto a vivere, anche se vivere è pericoloso, perché come mi hai sempre detto tu, si rischia di morire da un momento all'altro, questo dice Hector. Esiste una differenza tra la narrativa di intrattenimento, senza voler fare categorie di serie A e di serie B, e una narrativa necessaria in primo luogo a chi la produce e poi a chi decide di leggerla, se ci si riconosce e riesce a individuare in essa i tratti del proprio dolore che diventa evidentemente omeopatico e quindi curativo. Il finale di H dalle sette piaghe non ve lo svelo perché è tutto da scoprire, e vi consiglio vivamente di leggere i libri, i romanzi di Barretta, perché Barretta, che io ho conosciuto attraverso questo romanzo, è certamente uno scrittore puro, raffinato e che vale la pena seguire, e magari prossimamente parleremo di qualche altro suo titolo. Abbracci, buona lettura, ricordatevi che chi legge non è mai solo.
Ma mai davvero, è un buon libro, è assolutamente il miglior compagno. Mariano Sabatini tornerà venerdì prossimo a trovarmi qui a casa mia, a casa di Vicky. Io lo aspetto. Il periodo di lockdown che ci stiamo lasciando alle spalle ci ha regalato anche delle visioni davvero uniche, come quelle di alcune specie di animali in città. Adesso che tutto torna alla normalità, se poi di normalità vogliamo parlare, diciamo adesso che tutto torna tendenzialmente come prima, Può capitarci di incappare in qualche animale davanti al quale non sappiamo bene come comportarci. Parliamo di biodiversità oggi, che è la giornata della biodiversità, con Andrea Brutti, fauna selvatica dell'EMPA. Buon pomeriggio, Andrea.
Buongiorno. Ciao. Buon pomeriggio, grazie, buongiorno.
Senti, Andrea, siamo rimasti tutti incantati, stupiti, meravigliati quando abbiamo visto gli animali in città, no? Il fenicottero in tangenziale, gli scoiattoli nei parchi, che meraviglia, che natura esplosiva abbiamo visto.
Sì, siamo noi esseri umani che abbiamo invaso gli spazi degli animali selvatici, e quindi questo lockdown ha permesso ad alcune specie, no, di avvicinarsi di più. Mm-hmm. Chiaramente adesso ritorneranno tutti da soli, diciamo, nelle zone più naturali, e calcolate anche che questo è il periodo della riproduzione, quindi dei giovani uccelli, dei giovani caprioli, per cui è un periodo veramente, la primavera è risveglio di tutto, no? Anche per la fauna selvatica e per la nostra biodiversità vale questo discorso.
Senti, c'è questo video molto esplicativo dell'EMPA che spiega cosa dobbiamo fare o non fare quando incontriamo determinate specie, no? Per esempio una rondine.
Allora, le rondini o i rondoni sono simili, se, anche se sono di famiglie diverse, ma sono molto simili, le ricordano. Quando si trovano a terra vanno sempre raccolte, messe in una scatola forata e chiamare subito il centro recupero fauna selvatica più vicino, perché questi animali, che sono eccellenti volatori, a terra se si trovano è perché c'è un qualcosa che non va. Quindi raccogliere sempre.
Certo, per poterli aiutare. Andrea, ci fermiamo un attimo. The Colors, Non è vero, e poi parleremo ancora di biodiversità. Questo è un periodo di cova, ce lo raccontava un attimo fa Andrea Brutti dell'EMPA, fauna selvatica dell'EMPA. Io devo dire, ho due merli che ogni anno fanno le uova sul mio balcone, gli ho fatto il nido, ormai siamo in confidenze. Insomma, i piccoli sono volati la settimana scorsa.
È una cosa meravigliosa, ma dobbiamo anche ricordarci che la maggior parte dei giovani uccelli esce dal nido molto prima di essere in grado di volare, di mangiare da soli, e fanno una scuola a terra seguiti dai genitori. È il caso proprio del merlo, per cui in questi casi, quando si trovano, non vanno mai presi, oppure si possono prendere, spostare, nascondendolo in una siepe e lasciare che la mamma possa fargli questa scuola che gli aiuta a identificare anche i predatori.
Ho capito, quindi se troviamo una rondine dobbiamo raccoglierla per aiutare, mentre invece con gli altri uccelli, tipo vedi il merlo, lo dobbiamo lasciare lì, al limite metterlo vicino a una siepe, la mamma poi lo troverà.
La mamma lo trova con il canto e madre natura ha dotato il giovane merlo di un piumaggio molto mimetico, in mezzo a una siepe diventa invisibile.
Fantastico. Senti Andrea, fino a poco tempo fa poteva succedere, ormai non più perché le città sono ritornate a vivere, però in luoghi isolati può capitare di incontrare, che so, un cerbiatto, no? Oppure un cinghiale. Come dobbiamo comportarci in quel caso?
Allora, i piccoli vanno sempre lasciati dove sono, in particolare mamma capriolo, diciamo, nasconde nel prato alto il suo piccolo e si allontana solo di poco, quindi bisogna assolutamente non prenderli mai, e lo dico perché riceviamo molte segnalazioni proprio di questi piccoli caprioli che non hanno bisogno del nostro aiuto, mentre invece quando noi ci troviamo di fronte a dei cinghiali, ad esempio, e in questo periodo le mamme sono molto protettive con le loro piccole, non dobbiamo correre, non dobbiamo urlare, non dobbiamo lasciare soprattutto liberi i cani, dobbiamo semplicemente piano piano indietreggiare. Bisogna saper ascoltare, perché in realtà tutti i selvatici avvertono della loro presenza, tramite fanno più rumore, grufolano, e noi allora lì dobbiamo fare pochi passi indietro, piano piano, con calma. Non corriamo, perché intanto loro corrono molto più veloci di noi.
Infatti.
E soprattutto i selvatici hanno paura dell'essere umano. Ecco. Se si trovano di fronte a un essere umano, e sono solo in casi estremi, e solo se sono proprio in situazioni di pericolo, tentano di difendersi come possono. Ma loro, per la loro scelta, scappano.
Bene, oggi è la giornata della biodiversità. Noi ne abbiamo parlato con Andrea Brutti, fauna selvatica dell'EMPA. Grazie mille Andrea.
Grazie, buon pomeriggio, grazie.
È stata una puntata molto intensa quella di oggi, tanti ospiti sono venuti a trovarmi, abbiamo aperto con Eugenio Finardi e poi abbiamo parlato di viaggi con Simonetta Klucker, e poi Andrea Brutti ci ha parlato di biodiversità, oggi che è la giornata della biodiversità, ci ha raccontato tante cose belle, importanti e interessanti. Oggi è venerdì, quindi domani e dopodomani non ci sentiremo, vi aspetto lunedì a luna come sempre qui a casa mia, a casa di Vicky Citofonnare Mangone. Passate un buon weekend, un abbraccio a tutti, ciao, chiudo.